Grazie tantissimo innanzitutto per l'invito, questa introduzione che insomma, mi lascia quasi commosso e di cui quindi vi sono grato. E, io incomincerei col condividere lo schermo e quello che vi voglio. Diciamo, il leitmotiv, se volete, di questa mia lezione sarà un po' una visione millenaria, cioè in un certo senso è un po' parto da un prologo e poi entro con maggiore dettaglio nei temi che tratto nel libro, perché è bene inquadrare gli avvenimenti di oggi in un contesto più ampio. Allora, la prima diapositiva, la prima slide che voglio farvi vedere è questo grafico che è stato tratto da uno studio di Madison, Angus Madison, economista che ha lavorato per decenni sotto l'egida dell'Ocse, per ricostruire il PIL mondiale dall'anno zero, quindi dall'inizio dell'era cristiana, fino ai giorni nostri. È stata una ricostruzione che ha richiesto esami di documenti, archivi, transazioni, insomma, tutto un imponente sforzo di ricerca e quello che vedete è un po', diciamo, il riassunto di questa gigantesca ricerca. Che cosa vediamo? Questo il riquadro, no? Il rettangolo è praticamente il PIL mondiale, ok? Allora, nell'anno 0 o 1, insomma, dell'era cristiana, guardate com'era suddiviso, no? Ognuna delle aree colorate rappresenta una quota di PIL per ciascun paese. La Cina, per esempio, è l'area rossa, l'India è l'area giallo scura. Qui su in testa ci sono le antiche civiltà, tipo per lo più non, diciamo così, non europee, o meglio, a metà tra Europa e Medio Oriente, Grecia, Egitto, Turchia e Iran. Qui in basso è il gruppo delle economie europee. L'Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e addirittura anche la Russia, okay? Quindi proprio in basso. Come vedete, nell'anno 1 dell'era cristiana, la potenza dominante era l'India, seguita dalla Cina, poi c'erano queste, diciamo così, il pezzo del Mediterraneo orientale e della Turchia, dell'Iran. L'Europa continentale era un fenomeno marginale, no? Nel grande schema. E questa situazione, diciamo così, si è mantenuta più o meno simile fino all'avvento del motore a scoppio, cioè fino a quando non a scoppio, chiedo scusa, del motore a vapore. Quindi da quando poi è iniziata l'industrializzazione, il peso relativo di India e Cina, vedete, si vede la freccia del
Sì.
mouse?
Sì.
Perfetto. Comincia a ridursi drasticamente. E al contempo, cioè, insomma, al contempo da un punto di vista millenario, inizia a emergere quest'area blu qui in basso, che sono gli Stati Uniti. Quindi vedete questo, c'è un doppio effetto. L'innovazione tecnologica che i cinesi rifiutano, cioè l'imperatore si chiude al mondo esterno, fa bruciare la flotta e entra in un regime di autarchia che praticamente devasta l'economia cinese. In India arrivano, cioè il colonialismo inglese, e quindi molte delle risorse vengono dirottate al centro dell'impero, e comunque l'India non si industrializza, cioè non beneficia dell'innovazione che invece spinge il Regno Unito ai vertici dell'economia mondiale, quindi a dominare attraverso l'impero economia e traffici del globo. E poi c'è questo fenomeno, quindi un'innovazione tecnologica e l'emergere degli Stati Uniti, che praticamente, come voi vedete, comprime il ruolo di quelli che prima erano le potenze, di quelle che prima erano le potenze dominanti, India e Cina. E sale anche in questo contesto il Giappone, che si modernizza proprio a partire dalla fine dell'Ottocento, no? E la Russia sovietica, che piano piano, insomma, con l'industrializzazione forzosa, comincia a entrare sul palcoscenico mondiale. Ma sono gli Stati Uniti che cambiano il volto millenario dell'economia mondiale. Questo è quello che vedono oggi, no? I dirigenti di Pechino. Vedono 2000 anni di storia dominati o codominati dalla Cina e un drastico ridimensionamento di questo ruolo a partire appunto dal 1850 in poi. Non a caso, il secolo che va dal 1849 al 1949, anno della vittoria di Mao nella guerra civile, viene chiamato il secolo delle umiliazioni, perché la Cina, indebolita economicamente, diventa preda di potenze coloniali sia occidentali sia orientali. Giappone in particolare. E quindi questo sfaldamento, diciamo così, questa decadenza della Cina, che si deve piegare ai diktat delle potenze esterne, viene considerata ancora oggi un'umiliazione che va lavata. No, forse non col sangue, ma insomma, il sentimento di revanchismo per quello che è stato, che viene vissuto secondo la retorica e la propaganda del regime cinese come un intollerabile sopruso, ecco, ha un po', diciamo, ha pervaso il rapporto con l'Occidente dal loro punto di vista. E quello che voi vedete nell'ultima parte del grafico, in cui si riallarga la zona rossa, è un ritorno, diciamo così, un processo di ritorno della Cina a un ruolo di preminenza nell'economia mondiale. Quindi stiamo assistendo a un rimbalzo, no? Verso un equilibrio, se volete, o verso una situazione che per 2 millenni e più era stata normale, no? Era stata e quindi adesso io farò vedere anche qualche altro grafico. Diciamo, questo miracolo cinese è stato il fenomeno più impetuoso della mondo a cavallo tra il XX e il XXI secolo. L'economia che dalla rivoluzione industriale aveva avuto il suo baricentro nel nord Atlantico praticamente, quindi tra America e Europa, si è spostato verso l'Asia, dove oggi viene quasi tutto l'impulso alla crescita globale. Tipo 2/3 della crescita globale vengono da Asia, Giappone, Corea, Vietnam, Malesia, India, no? E la Cina è stato un po' il precursore di questo sconvolgimento, di questo spostamento del baricentro dall'Occidente geografico verso l'Asia. Adesso vi faccio vedere. Questi sono i PIL delle maggiori economie mondiali. Oggi, cioè, i dati si riferiscono al 2021, ma più o meno non è che siano cambiati molto. Gli Stati Uniti ancora dominano, la Cina segue a ruota, poi c'è il Giappone, la Germania, il Regno Unito, poi l'India. Che precede la Francia, poi la Russia, il Brasile, eccetera, eccetera. Quindi questa è la situazione attuale. La situazione proiettata nel 2050 vede la Cina al primo posto, Stati Uniti al secondo, India al terzo. Poi non ci sono più i paesi europei, no? Germania e Regno Unito, vengono scalzati da Indonesia. Giappone mantiene più o meno la posizione, poi arriva il Brasile, no? Che supera la Germania. E poi, ecco, nella lista, diciamo così, del second tier c'è Germania, Francia, Italia, Canada, eh? Poi sono paesi, Egitto, Pakistan, Messico, Turchia. Quindi questo è un po' il tracciato, no? Queste proiezioni ovviamente non sono mai precise, ma danno l'idea del trend, cioè di come questi paesi emergenti saranno i protagonisti nella prima metà, in quello che resta della prima metà del XXI secolo. E ecco, se vogliamo, anche questi sono altri grafici, adesso non mi ci voglio soffermare troppo, ma vedete gli Stati Uniti, che nel 1950 erano il 40% dell'economia globale, no? Come quota di PIL, sono cresciuti enormemente, no? In termini di PIL, ma il resto del mondo è cresciuto ancora di più. E oggi gli Stati Uniti contano per meno di un quarto dell'economia mondiale, anzi, negli ultimi anni, negli ultimi 3-4 anni, siamo andati più verso un quinto dell'economia mondiale, cioè verso il 20%. E la Cina, qui si vede poco, ma la Cina da una posizione nel 1960 marginale, comunque adesso arriva a una quota notevole, insomma, che viaggia verso il 20%. Ora, questo è il PIL, quindi ciò che viene prodotto in un anno. Questo a destra, è il grafico della distribuzione della ricchezza, cioè la ricchezza accumulata. Gli Stati Uniti ancora dominano, ma la Cina ha una ricchezza che è di tutto rispetto. Cioè, gli Stati Uniti hanno 105 trilioni di dollari, quasi 106, e contano per un terzo, grosso modo, della ricchezza mondiale, insomma, dei risparmi, se volete, accumulati. La Cina conta per quasi il 18%. Il Giappone, che ha un enorme accumulato un enorme surplus di bilancio dei pagamenti e quindi di asset di attivi patrimoniali sull'estero è al terzo posto con il 7%. Anche l'India non, diciamo così, ha un ruolo non banale. Passiamo allora. Anche questo è un altro grafico più o meno che comincia a entrare un po' nei temi del libro. Come vedete, questa è la mappa dell'output, insomma, dei prodotti manifatturieri nel mondo. Vedete, la Cina, quando si dice che la Cina è la manifattura del mondo, in realtà si dice qualcosa che va molto vicino alla verità, perché la Cina con 4 trilioni di dollari di prodotti industriali, di manufatti industriali, domina nell'industria mondiale. Gli Stati Uniti seguono, però distanziati quasi con la metà dell'output. La Germania addirittura meno di un quarto e poi tutti gli altri paesi. L'Italia, che si picca di essere un grande paese manifatturiero, è meno, diciamo, produce meno di un decimo dell'output della Cina. Come ha fatto la Cina a diventare la manifattura del mondo? La verità, dobbiamo fare un passo indietro, no? Quello che diceva Stefano sulla faglia culturale. In sostanza, il libro descrive alcune delle operazioni di furto di proprietà intellettuale perpetrate in vari modi, ma che cos'è che ha indotto questo furto? Cioè, perché dal punto di vista etico questo furto non ha, cioè, non si sono fatti scrupoli i cinesi di commetterlo. Perché, poi avrò qualche grafico dopo, ma vi anticipo, i cinesi sono resi conto che la loro decadenza economica era stata causata da un rifiuto dell'innovazione e quindi quando Deng si è riavvicinato con l'opera diplomatica seguita, diciamo, alla normalizzazione dei rapporti tra Stati Uniti e Cina, ha avuto come obiettivo primario, Deng e tutto, insomma, il gruppo dirigente comunista, ha avuto come obiettivo primario di colmare il gap tecnologico con l'Occidente. E siccome la Cina non era in condizione, la Cina era un paese alla fame, dopo la morte di Mao, la Cina era stata devastata da tragedie come il grande balzo in avanti, la rivoluzione culturale, svariati episodi minori, per modo di dire, in cui i cambiamenti di indirizzi di politica economica avevano provocato carestie, problemi di natura assolutamente gravissima, e quindi era un paese praticamente ridotto in una situazione disastrosa. Deng si rende conto che non ha la capacità di innovare. Ci sono centri di ricerca in Cina, se non quelli che venivano utilizzati per l'arsenale nucleare, quindi per scopi militari, non ci sono imprese di livello tecnologico avanzato, tutto quello che poteva produrre la Cina veniva, diciamo, il meglio del capitale umano cinese veniva destinato, non so, a assicurare l'elettricità nelle città, l'erogazione di acqua, insomma, bisogni primari. E quindi Deng si inizia a acquisire tecnologia dall'Occidente, capisce che bisogna in qualche modo appropriarsi di questa tecnologia. E con qualsiasi mezzo. La faglia culturale che permette, diciamo così, questa appropriazione, questo furto, parte dal fatto che la libertà individuale è estranea alla cultura cinese. Noi occidentali, quando parliamo, il metodo scientifico proprio è l'esempio, no, del nostro pragmatismo e quindi del nostro assoluto, la nostra assoluta fiducia nei fatti oggettivi. In Cina non è così, ma non è solo in Cina, ma anche io vissuto, vado spesso ancora nel mondo arabo, è la stessa cosa, cioè la verità è opinabile. Quando voi parlate con un cinese, dite, ma a Hong Kong vengono violati i diritti umani, nello Xinjiang gli uiguri vengono incarcerati. Lui sa che è vero, ma è una verità che a lui non interessa. Perché? Perché la mentalità cinese è pervasa di confucianesimo. Cos'è il confucianesimo? Il confucianesimo non è una vera e propria religione, perché non c'è un dio, no? Del confucianesimo. Confucianesimo è una sorta di nostalgia per un periodo individuato nell'epoca di una certa dinastia, no? Dell'anno 900 avanti Cristo, che viene descritta come il periodo ideale, e quindi il confucianesimo è la nostalgia per quel periodo e la ricerca messianica, no? L'aspirazione messianica a tornare a quell'ideale. Questo tipo di messianesimo, no? Se volete, di millenarismo, fa sì che tutto debba essere soggetto, cioè tutto debba adeguarsi, anche la verità, a questo obiettivo superiore. Poi, il confucianesimo ha, come ha detto Stefano, una tendenza totalitaria, perché l'individuo ha un senso, cioè la vita dell'individuo ha senso solo se inserita in un contesto più ampio della famiglia, quindi ogni individuo è gerarchicamente, diremmo, sottoposto al fratello maggiore, al padre, il padre è sottoposto all'autorità del governo, il quale governo è lo strumento, diciamo così, è l'entità che deve promuovere il ritorno a questo mondo ideale propugnato dal confucianesimo. E quindi che cosa mette in piedi Deng? Mette in piedi tutta una serie di operazioni per acquisire tecnologia. Allora, quella più semplice è di copiare, no? In modo banale i prodotti occidentali. Non lo so, si prende un manufatto, un motore, un oggetto industriale, si fa il reverse engineering, no? Per dirla come vi ha studiato la McKinsey, quindi si si apre la scatola, si vede come è fatto e si cerca di replicarlo. Poi ci sono le joint venture, che noi chiamiamo joint disadventures, perché che cosa offre il governo cinese alle aziende straniere, soprattutto alle grandi multinazionali? Offre come alletta queste multinazionali con una prospettiva di espandersi in un mercato di 1 miliardo e 200 milioni, poi 300 milioni, adesso 400 milioni di consumatori, quindi consumatori che dal punto di vista dei consumi sono proprio riescono a soddisfare solo le necessità di base, ma che aspirano, no, a livelli di consumo, non dico di tipo occidentale, ma acquistare, dico, per fare un esempio, il dentifricio, sapone, gli asciugamani, no, per l'igiene personale, le scarpe, gli orologi, cose che per noi sono ovvie, acquisite, e per i cinesi degli anni 80, anche 90, sono beni di lusso, rappresentavano beni di lusso. Quindi, quello che dice, venite da noi, vi facciamo operare in zone economiche speciali, quindi con vantaggi fiscali abbastanza evidenti, con aree attrezzate, con le infrastrutture, eccetera, eccetera, con un sistema di autorizzazioni semplificate, però voi portate la tecnologia, i capitali, diventate soci con noi che invece vi diamo accesso a questo mercato, quindi lo scambio è accesso al mercato e vantaggi fiscali in cambio di capitali e tecnologie. Infatti, dall'Occidente iniziano questi foreign direct investment, cioè quindi investimenti diretti in nuove iniziative, nuove fabbriche, nuove attività produttive, che dura fino ai nostri giorni. Si è interrotto il mese scorso, meglio il trimestre scorso, quando per la prima volta nella storia della Cina recente, dal 98, da anno in cui si sono cominciati a raccogliere i dati, investimenti diretti sono calati. Quindi, però, per 40 anni abbondanti, le aziende occidentali hanno riversato enormi capitali, in Cina. Che succedeva poi con queste joint disadventures? Il caso General Motors è paradigmatico, ma è un caso che voglio sviscerare con una certa attenzione, ma dandovi diciamo, un quadro più generale, succedeva che queste joint disadventure, una volta messe in piedi, portavano tecnologia, know-how, benessere, occupazione, eccetera, eccetera. Il socio cinese cominciava a imparare come si facevano le cose, a rubare, tra virgolette, know-how, tecnologie, studio dei materiali, logistica, catena dei fornitori, e in più occasioni, molteplici occasioni, apriva una fabbrica che faceva concorrenza alla joint venture, magari nella stessa area industriale, certe volte proprio dall'altro lato della strada, e quindi metteva fuori mercato la joint venture con gli occidentali, quindi diventava, no, un concorrente che conosceva tutti i clienti, tutti i modi di produzione, tutti i segreti industriali, e li sfruttava a proprio vantaggio. Il caso General Motors è interessante perché uno dice: ma è possibile che gli occidentali fossero così grulli che non si accorgevano, che non si preoccupavano, insomma, la protezione dei segreti industriali, del know-how e di tutto il resto è qualcosa che dovrebbe essere tra le maggiori priorità del management, quindi com'è che sono stati così ingenui? Il caso General Motors ci offre uno spaccato. La General Motors viene attirata in Cina, no? Però si pone il problema: come ci proteggiamo, no? Come proteggiamo le nostre i nostri segreti, no? Le nostre parole. E quello che succede, fanno una joint venture con la città di Shanghai per produrre una macchina che in America era fuori produzione da 10 anni, una macchina vecchia, obsoleta, completamente obsoleta, che però in Cina rappresenta l'unica autovettura disponibile per la classe media che stava emergendo, e la fanno pagare prezzi esorbitanti, cioè quello che in America poteva essere venduto a malapena, cioè quando era uscita di produzione veniva venduta a 15.000 euro, dollari, scusate, in Cina viene venduta ad un prezzo più che doppio, grosso modo. E quindi i profitti della General Motors, ovviamente, dalla joint venture cinese, si ingrassano così grosso. E questa faccenda va avanti per un po', per parecchi anni. Poi mettono, insomma, piano piano l'appetito viene mangiando, dice, vabbè, adesso produciamo anche macchine un po' più piccole per altri segmenti di mercato. Prendono una Daewoo che era prodotta dalla loro consociata coreana, la trasformano, la adattano al mercato cinese. Insomma, va avanti per un po' di tempo questo sfruttamento di una posizione monopolistica, sostanzialmente. Quindi, nel caso della General Motors, loro erano coscienti dei rischi di essere vittime di furti di proprietà, ma riducono il rischio producendo una roba obsoleta che quindi nel resto del mondo non si sarebbe potuta vendere, in cambio della benevolenza delle autorità, perché poi, non so, tutti i tassi a Shanghai sono General Motors, o erano General Motors, e a un certo punto devono lanciare un modello nuovo, si accorgono, si chiamava la Chery, chiedo scusa, la Chevy, e sul più bello, dal nulla, viene l'annuncio che una fino allora sconosciuta azienda automobilistica cinese produce una macchina che è esattamente uguale, almeno qualche dettaglio sul parabrezza o non so, sulla forma dei fari, che si chiama Chery, scritto Chery, ma siccome i cinesi non pronunciano la R, suona molto, molto, molto simile a Chevy. Insomma, per farla breve, questo clone della macchina General Motors sul mercato proprio nel momento in cui viene lanciata la city car della General Motors in Cina. E se leggete il libro, c'è tutta la storia di chi sono questi che producono la Chery. E tra l'altro, per la cronaca, adesso questa casa automobilistica è uno dei maggiori esportatori di auto dalla Cina, auto a movimento termico, e noi abbiamo in Italia la DR, che è la fabbrica, diciamo il marchio che in Italia assembla le autovetture prodotte da questa casa automobilistica che aveva fatto concorrenza alla General Motors. diciamo, questo è il caso delle joint venture, però ci sono anche casi molto più, come dire, rozzi, che non riguardano solo aziende più o meno avanzate, insomma, manifatture come possono essere quelle del settore automobilistico, o non so, nei macchinari avanzati o in ambiti tecnologici di un certo tipo. No, la Abro è una società che fa colle e nastri adesivi industriali. Da noi in Italia non è particolarmente conosciuta, ma in molti paesi del terzo mondo, così dei paesi emergenti, è il marchio di eccellenza, per cui molto spesso colle industriali o nastri adesivi, nastri con caratteristiche particolari per lavori, diciamo, o di cantieristica o di riparazione, proprio si chiamano, però il nome proprio del nastro adesivo coincide con quello dell'azienda. Insomma, per farvela breve, un bel giorno uno dei manager della Abro va a una fiera a Shanghai e si accorge che c'è un padiglione della fiera della Abro. Dice, ma noi non abbiamo comprato, cioè non partecipiamo alla fiera, lui era andato per, diciamo, come cliente, non come venditore. E allora chiede, ma chi siete, chi non siete? E lui dice, ah, siamo l'Abro. Dice, ma no, io sono l'Abro. No, 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 siamo noi l'Abro. Beh, allora, questo manager va dalla direzione della fiera di Shanghai e dice: guardate, io sono un manager dell'Abro, ho visto che c'è un padiglione con il nostro marchio, ma non siamo noi, quindi questo è un caso di furto, insomma, di violazione del marchio. Allora, i dirigenti della fiera chiamano l'esercito addirittura, perché in tutti questi eventi pubblici c'è sempre una presenza addirittura dell'esercito oltre che della polizia per motivi di sicurezza, e insomma tutto il drappello del manager dell'Abro, direzione della fiera e soldati vanno a questo, si recano al padiglione dell'Abro, dell'impostore, e quindi dicono: ah, io sono l'Abro, questo è il mio, la prova, fa il manager. Questa è la prova, vedete? Il cinese, diciamo, che gestiva il padiglione, dice: no, no, sono io l'Abro. E va a vedere la licenza, no? Il marchio licenziato in Cina. Allora, c'è questo un momento di imbarazzo. I dirigenti non sanno che fare, i militari stanno lì imbambolati. Questo manager vede una pubblicità, no? Un manifesto pubblicitario con una donna che reclamizza, la fotografia di una donna, ovviamente, che reclamizza la colla. Dice, e chiede al cinese: quella lì chi è? E il cinese dice: ma non lo so. È una modella, una che fa pubblicità, l'hanno scelta l'agenzia, non so come si chiama. Il manager americano apre il portafoglio, tira fuori la foto e dice: no, quella lì è mia moglie. E quindi in questo modo prova che diciamo, l'Abro cinese sono impostori. Lo stand viene chiuso, ma la faccenda non finisce lì. Perché questi, diciamo, quelli che avevano clonato i prodotti dell'Abro, non se ne danno per intesi, continuano a venderli col marchio falsificato e danno, insomma, infliggono un doppio danno all'Abro, numero uno perché i prodotti contraffatti sono di qualità infima e numero due perché sottraggono vendite a livello mondiale. Insomma, e c'è tutta Una storia molto bella perché la Abro poi assume uno specializzato, un ex poliziotto, insomma, uno che inizia a cercare di arrestare il proprietario di questa Abro cinese. E, cioè, una storia molto, diciamo così, da film, che adesso non vi racconto perché, insomma, se nel libro, a parte che è abbastanza complicata, cioè, ci vorrebbe un po' di tempo per raccontarla tutta nei dettagli, nel libro, diciamo, è spiegata, spero, in modo, accattivante. E poi, insomma, come saccheggio delle tecnologie viene anche effettuato con metodi, per così dire, tradizionali, no? Spionaggio industriale, corruzione di dipendenti delle aziende occidentali, giapponesi, coreane, eccetera, eccetera, e in più con la cyber warfare, quindi con l'hackeraggio di siti, no? Di server, di aziende tecnologicamente avanzate. Allora, le cifre dello spionaggio, quindi, vabbè, ci sta raccontando tutte queste belle cose, ma lo spionaggio industriale c'è sempre stato, la violazione di marchi. Non è una cosa che non si è mai sentita a questo mondo. Quindi anche i giapponesi, no? Negli anni 70 e 80 arronzavano, rubacchiavano qua e là, violavano brevetti, miniaturizzavano le radioline, insomma, facevano pure loro. Qualcuno dice, ah, ma anche l'Italia, no? La Balilla è la copia della Ford T. Quindi, diciamo così, fa parte un po' della storia industriale, insomma, la storia non scritta, la storia meno conosciuta dei rapporti internazionali, dell'evoluzione del commercio mondiale. Quindi sono fenomeni che non potete accusare i cinesi, di averlo fatto, per la prima volta. Però il vero punto è l'entità di questi furti, perché uno copia la Forti, crea la Balilla viene venduta solo in Italia, il consumatore italiano non avrebbe avuto i soldi per acquistare la Ford negli Stati Uniti, magari c'erano dazi talmente alti, magari i pezzi di ricambio, l'assistenza, eccetera, eccetera, non sarebbe stata possibile metterla in Italia, quindi bene o male una cosa del genere non è che inficiava i profitti della Ford, oppure non so, se i giapponesi copiavano la tecnologia per fare gli orologi a LED, ma vabbè, non stiamo parlando di un settore un po' di nicchia, tecnologie che poi hanno una evoluzione molto rapida, insomma, un tasso di invecchiamento, per così dire, di obsolescenza molto rapido, per cui se non sei sulla frontiera, aver copiato il display, boh, ti dà qualche piccolo vantaggio per un anno, magari due, arronzi un po', ma finisce là. No, le cifre dello spionaggio ce le dà il direttore della CIA. E stiamo parlando di 600 miliardi di dollari l'anno come valore di queste sottrazioni di proprietà intellettuale, 600 miliardi di dollari l'anno, ogni anno, solo per gli Stati Uniti. Quindi non c'è il Giappone, non c'è l'Europa, non c'è l'Australia. Come facciamo a valutare? Abbiamo un punto di riferimento per verificare qual è l'entità di una cifra simile? Allora, il Next Generation EU, no? Il PNRR, come lo chiamiamo noi in Italia, ha stanziato 750 miliardi di euro per 5 anni a debito. Cioè, quei 750 miliardi sono titoli di credito, titoli di, insomma, sono debito emesso dall'Unione Europea che deve essere ripagato. Quindi il grande piano che avrebbe dovuto dare un impulso all'economia europea vale 750 miliardi presi a prestito e da spendere su un arco di 5 anni. Il valore dei furti di proprietà intellettuale perpetrati dai cinesi ai danni degli Stati Uniti vale più o meno quanto, un po' meno del Next Generation EU, ma ogni anno. E non viene messo debito, questo è furto, non ci sono i bond, no, che la Cina deve ripagare per aver acquisito un valore astronomico di proprietà intellettuale. Quindi capite bene perché una buona parte dello sviluppo industriale cinese, come ha fatto a diventare la manifattura del mondo, ecco, questa cifra di 600 miliardi vi dà una misura. Poi non è solo quello, perché una volta che tu copi, cioè che tu rubi i piani di un motore innovativo, poi ci vuole qualcheduno, numero uno, che li sappia leggere quei piani, numero due, che li sappia replicare, numero tre, una fabbrica dove si possano costruire in serie a costi, diciamo, competitivi. Quindi non è solo il furto che ti arricchisce, c'è tutta una catena del valore che parte dall'hackeraggio e arriva al mercato. Quindi non sto dicendo che è solo, diciamo, la Cina è solo il fenomeno cinese, il fenomeno della crescita cinese è solo attribuibile al furto del millennio, come si chiama il mio libro, ma è tutto un sistema molto più complesso di un paese che effettivamente riesce, è riuscito a sollevarsi da una situazione letteralmente di una situazione di carestie, di sottosviluppo e di politiche economiche disastrose, con un colpo di reni indotto prima da Deng, poi dai suoi successori, che diciamo, rompendo un po' la tradizione e il sistema di economia pianificata, ha portato la Cina a essere questo fenomeno assolutamente inedito nella storia mondiale. Poi, oltre alla guerra sul piano economico, c'è anche una guerra ibrida, no? Quella che noi chiamiamo guerra asimmetrica a volte, cioè praticamente il tentativo di influenzare le opinioni pubbliche occidentali. Ora, Stefano, non so se mi fermo un attimo, chiedo, vogliamo fare qualche domanda prima di addentrarci in questo
Ma
ambito.
direi, se sei d'accordo, di concludere magari l'intervento e poi magari io inizio con la prima e lasciamo spazio poi al pubblico per le altre domande, se
Va
concordate.
bene, allora io mi fermo, diciamo, esaurisco questa parte qui sulla guerra ibrida e ti E poi diamo spazio alle domande, poi vedrete che le domande poi solleveranno temi e io ho parecchie altre slide, no? Scorrerle tutte in dettaglio
No, va bene
richiederebbe
così, dottore, va bene come ha detto Stefano.
almeno un altro paio d'ore, ma
No, no.
mi soffermo sulle cose più interessanti. Allora, uno dei metodi, cioè il veicolo più efficace per influenzare le opinioni pubbliche sono stati internet, in particolare i social network, che in Cina sono vietati. In Cina non potete usare Twitter, non potete usare Facebook, non potete usare Google, ma in Europa possiamo usare TikTok, in America si può usare TikTok. Quindi, che cosa è successo? Che c'è tutto un apparato cinese del Ministero per la Sicurezza dello Stato, che è il ministero che si occupa sia di hackeraggi, sia di spionaggio, sia di guerra ibrida, che attraverso queste bot farm, no? Quindi questi profili anonimi, influenza l'opinione pubblica e va attraverso sistemi di intelligenza artificiale, vede quali sono i temi più sensibili per un certo tipo di elettorato e li sfrutta seminando il zizzania. Dice, no, ma questo chissà come te le sei inventate queste robe. Non le ho inventate io. Twitter, a un certo punto, sotto accusa per le varie falle di sicurezza, insomma, per il modo disastroso con cui viene gestita tutta la baracca, chiama come capo della sicurezza The Mooch, uno dei più famosi hacker al mondo. E lui diventa capo della sicurezza che riporta direttamente al CEO. Dopo pochi mesi, questo comincia, va dal CEO Dorsey all'epoca e dice: guarda, qua è un disastro. Abbiamo buchi nella sicurezza, abbiamo hacker di tutti i tipi, abbiamo addirittura, sospetta lui, agenti di nazioni straniere tra i dipendenti di Twitter. Risultato: lo licenzia. Però lui va a testimoniare sotto giuramento, quindi no, non va a fare come dire, un intervento in qualche conferenza, non va a raccontare storie, no, va di fronte a una commissione del Congresso americano e racconta tutto. E quindi nel libro c'è la descrizione di come Twitter ha praticamente lasciato che non solo i cinesi, anche non so, i russi, la Wagner è famosa per aver messo su delle bot farm, conoscete tutti la vicenda di Cambridge Analytica e l'influenza che ha avuto nel referendum sulla Brexit. Google addirittura ha proprio assunto come capo dei suoi progetti più innovativi, una che è cinese ed è chiaramente legata ai servizi segreti cinesi, secondo indiscrezioni. TikTok, Facebook, altro social network che nonostante sia vietato in Cina, però viene utilizzato dai cinesi per fare sia, diciamo, per fare pubblicità, quindi per scopi leciti, sia per scopi meno leciti o meno amichevoli. E Facebook fa il 10% dei ricavi attribuibili a entità cinesi, quindi ci va con i piedi di piombo contro la Cina. TikTok, che voi tutti conoscete, invece ha degli algoritmi diversi per gli utenti cinesi e per gli utenti occidentali, soprattutto i bambini. Mentre agli utenti cinesi, bambini, adolescenti cinesi, presenta, diciamo, diffonde messaggi di dedizione al paese, di sacrifici, di stimolo agli studi, eccetera, eccetera, agli adolescenti occidentali l'algoritmo invia le canzoncine sceme e i balletti per, diciamo così, menti non particolarmente brillanti. Quindi opera una vera e propria influenza nefasta sugli utenti occidentali che oggi sono adolescenti, domani saranno classe dirigente o comunque saranno adulti. E l'ultimo caso che è documentato, ma di cui in Italia non si parla quasi per niente, cioè è rarissimo articolo di giornale ogni tanto, no? Ma in America è un caso politico scottante. Hunter Biden, figlio dell'attuale presidente, sin da quando il padre era vicepresidente, si recava in Cina nelle missioni del padre, quindi accompagnava il padre, e aveva forgiato legami con tutta una serie di personaggi ambigui, ma tutti legati bene o male al partito o all'esercito cinese. Aveva costituito, ad esempio, un fondo insieme al figlio di John Kerry, che è stato candidato alle presidenziali per il Partito Democratico, poi è stato segretario di Stato, quello che è succeduto a Hillary Clinton e oggi è lo zar per le questioni ambientali dell'amministrazione Biden, quindi col figlio di figliastro, per essere precisi, di John Kerry, che ha sposato in seconde nozze l'erede della Heinz. Chi ama il ketchup, no? La Heinz è il brand del ketchup e di tutte quelle salse che si mettono sugli hamburger, sugli hot dog, eccetera, eccetera. Quindi in America sono famosissimi, no? È un brand che conoscono tutti. E hanno messo su un fondo finanziato con 2 miliardi da entità cinesi per fare acquisizioni, soprattutto nel settore energetico. E poi, di nuovo, leggete il libro per vedere quali sono le influenze che i cinesi riescono a forgiare, riescono a mettere in piedi a livelli altissimi, con spese praticamente irrisorie. Per la Cina spendere, non so, 5 milioni di dollari per tirare la propria rete di influenza, il figlio del presidente e indirettamente il presidente, ovviamente è una spesa trascurabile, però effettivamente questi non sono, cioè, stiamo parlando di casi finiti in tribunale, non casi su cui oggi sta indagando il Judiciary Committee del Congresso, e sono venuti fuori all'epoca, quando ho scritto il libro, ancora non erano state rivelate tutte, non so, le transazioni bancarie, i soldi presi da varie entità cinesi, ma anche non cinesi, nel caso di Hunter Biden e del padre, e quindi è un quadro assolutamente inquietante. Uno dei maggiori soci di Hunter Biden poi da un certo punto è sparito, è stato arrestato in Cina, si dice per accuse di corruzione, era uno dei protetti di Xi Jinping, aveva legami diretti proprio con il presidente, perché era stato nominato in posizioni di assoluto rilievo in una società in posizioni di assoluto rilievo, capo in particolare di una società energetica molto importante, che aveva il monopolio per dire, il monopolio delle importazioni di petrolio dalla Russia. E quindi insomma, ci sono dei dati oggettivi che sul libro vengono descritti con dovizia di particolari e indicazioni delle indagini svolte e delle condanne inflitte. Mi fermo qui per.